2.500 persone della prima delle quattro carovane migranti che ora si trovano in Messico è arrivata a Tijuana già settimana scorsa e nella serata tra mercoledì e giovedì di settimana scorsa si sono visti i primi attimi di tensione e di razzismo e di guerra tra i poveri di messicani contro i caravanisti con un attacco all'albergo, o meglio d'albergo, al campo sportivo dove i migranti si trovano a essere ospitati al grido di prima i messicani e Mexico, 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 Mexico. Domenica 18, due manifestazioni contrapposte di tijuanesi hanno incendiato, diciamo, il clima, anche se incendiato fa un po', diciamo, giornalismo sensazionalistico, ha sicuramente però raccontato un pezzo di tensione nella città, 300 da una parte, 200 dall'altra, 300 con bandiere messicani e cori razzisti, dall'altra cartelli di solidarietà con i migranti. Questo è un po' il clima nella città di confine, mentre in queste ore il secondo pezzo, diciamo, della stessa carovana che si era bloccato a Mexicali, circa 300 km da Tijuana, ha iniziato a camminare nel deserto della Baja California per raggiungere la città di frontiera, un altro pezzo di circa 1.700 persone è ancora nello stato di Sonora, quindi a qualche centinaio o meglio a qualche migliaio di chilometri da Tijuana, dopo che nella notte di venerdì due autobus sono stati fermati dalla polizia migratoria a Hermosillo e sono ancora in stato di fermo per l'assenza di documenti legali. Questo fermo racconta un cambio di clima, un cambio di clima nel paese, percepibile anche a Città del Messico, dove la municipalità, o meglio il governo dello Stato, perché Città del Messico è come città uno dei 32 stati che compongono la Repubblica Federale del Messico, ha chiuso lo stadio che ha ospitato le prime due carovane e anche l'arrivo della terza di circa 1.700 persone e chi non è partito sabato mattina e non si trova quindi attorno a Querétaro, anzi nella strada tra Querétaro e Guadalajara in queste ore, circa 600-700-800 persone sono rimaste a Città del Messico e si sono spostate alla Casa del Pellegrino, dove rimarranno almeno fino a venerdì, e dove subiscono anche le vessazioni di parte del governo messicano che cerca di convincerli a non proseguire il viaggio. Insomma, il clima è cambiato in tutto il paese dopo l'arrivo del primo pezzo a Tijuana. Probabilmente il governo messicano sta subendo le ingerenze nordamericane e in più non si aspettava nessuno che il viaggio arrivasse a termine, o meglio, il viaggio arriverà a termine, così si può dire, una volta superato il confine con gli Stati Uniti d'America. Comunque la perseveranza, il coraggio, la forza di questa carovana, anzi esodo, come gli stessi migranti lo chiamano, che ha anche generato una commissione di comunicazione e dialogo dell'esodo centroamericano, sta spiazzando un pochettino tutti. Ritornando a Tijuana, o al confine, se vogliamo, generalizzare la questione, allora la questione è questa: Tijuana e tutta la Baja California sono il luogo preferibile per il passaggio negli Stati Uniti d'America perché, a differenza di Texas o Arizona, che sono soprattutto gli altri stati insieme al New Mexico, confinanti tra Stati Uniti e Messico, infatti sono California, Arizona, Nuovo Messico e Texas, andando da ovest a est. Diciamo che la California è lo stato che nel caso garantirebbe un livello di solidarietà maggiore e soprattutto al confine non vede dei gruppi che potremmo definire paramilitari anti-immigrati molto violenti e forti. Quindi da un lato è sicuramente il luogo migliore per provare a entrare, dall'altro però è il luogo dove Bill Clinton nel 1994 ha iniziato a costruire il muro che tra Stati Uniti e Messico già esiste, che ne dica la retorica di Trump. Trump vorrebbe, ha detto che vorrebbe rinforzarlo. Allora, ritornando a Tijuana, è un luogo assolutamente inadatto allo sfondamento collettivo, cioè è difficile pensare che rivedremo le scene viste attorno al fiume Suciate tra Guatemala e Messico, di quando la carovana ha sfondato letteralmente i confini messicani imponendosi all'interno dello Stato. Perché? Perché a Tijuana, oltre al muro e alla palizzata che arriva addirittura dentro per decine di metri al mare, in alcuni punti c'è addirittura una doppia palizzata ben visibile dall'autostrada, dalla strada che porta da Mexicali appunto a Tijuana. Quindi oltre a doppio, questa doppia in alcuni casi murata, medio dita palizzata di metallo, in questi giorni sia da un lato che dall'altro sono stati rafforzati i muri con pannelli antipersone, recinzioni in metallo o fil di ferro sulla palizzata, ma non solo. Anche superati tutto ciò, c'è un lungo tratto di strada di No Man's Land, così si chiamerebbe in territorio di guerra, c'è almeno 1 chilometro tra il muro e il primo pezzo di territorio abitato, e questo pezzo di territorio abitato è sotto il controllo dell'esercito, è una vera e propria base militare. E per arrivare a zona San Diego, o comunque a quello che è la prima città in territorio americano, ovvero Chula Vista, ci sono diversi chilometri di niente, e quindi diciamo non è proprio il luogo migliore per provare a sfondare. È vero che la porosità del confine attorno a Tijuana si fa un pochettino più larga, più lasca, e quindi c'è la possibilità in alcuni casi di entrare, certamente non in maniera collettiva. Per di più, per generare ancora più tensione al confine, gli Stati Uniti d'America hanno deciso di chiudere per diverse ore domenica i varchi di accesso pedonali e delle automobili per rafforzare appunto le barriere di confine, dando la colpa proprio all'arrivo dei migranti. Quindi, se da un lato diciamo, la conformazione logistica della Baja California è questa lunga palizzata su tutte le città con dei varchi d'accesso ultra controllati dai militari, eccetera, eccetera, dall'altro, nelle prossime ore, con l'arrivo dei 1.000 rotti da Mexicali, col proseguimento dei 1.007 dal Sonora, da Hermosillo, con il proseguimento del viaggio dei 2.000 che hanno già superato Guadalajara, con le altre circa 1.500 persone che tra Città del Messico e Querétaro sono in viaggio, tra qualche giorno, tra qualche ora, a Tijuana si potrebbe trovare l'inedita situazione di migliaia e migliaia e migliaia, più di 7.000 persone almeno in viaggio da oltre un mese, che premeranno sul confine. Quindi questa sicuramente è un'anomalia per la storia anche della tenuta del confine tra Stati Uniti e Messico. E oltre a questi centro americani, che in maniera pubblica e collettiva sono partiti almeno dal 13 ottobre, la prima carovana, e poi piano piano altre e altre si stanno armando per partire, ci sono anche il gruppo di haitiani che, spinti dall'apertura fatta dal presidente americano Obama ha la possibilità di dare asilo politico agli haitiani, nel 2016 si sono trovati bloccati a Tijuana con il cambio di governo e la chiusura operata da Donald Trump. A questa questione si devono poi sommare i circa 2.000 messicani che sono a Tijuana in attesa di ricevere un visto per entrare negli Stati Uniti d'America. C'è una lista d'attesa molto lunga e quindi nelle prossime ore al confine si potrebbe trovare un'inedita situazione di decine di migliaia di persone, in questo caso con la volontà di entrare negli Stati Uniti d'America anche in forma differente. E quindi è un'anomalia che difficilmente possiamo capire che cosa genererà, insieme anche alle politiche, alle questioni, alle retoriche poste da Donald Trump. Per di più, un tribunale della Corte Suprema statunitense ha anche detto che le parole di Trump, ovvero che sarebbe stato negato qualsiasi possibilità di richiesta di asilo politico e di visto, a chi entra illegalmente negli Stati Uniti d'America, è anticostituzionale. E quindi, insomma, ci riporta anche a un conflitto, dentro, il tessuto, diciamo, politico-istituzionale nordamericano. Però, lasciando da parte questa questione, credo che sia importante segnalare, un paio di questioni. Va bene, la questione delle carovane non è una questione nuova, perché in altri casi centinaia e centinaia e centinaia di cittadini centroamericani si sono mossi dal Centro America per andare negli Stati Uniti d'America, quasi sempre in carovane non collettive, nel senso che individualmente si saliva sulla bestia, che è questo treno merci che attraversa tutto il Centro America, salendo proprio sopra al treno merci, vuol dire non dentro le carrozze ma sopra, affrontando le migliaia di chilometri, in quel caso sommandosi circa 300 persone al giorno dal Centro America partono alla volta degli States. L'inedita questione in questo caso è che si è fatto corpo politico, una partenza non prendendo la bestia, esigendo diritti, esigendo per esempio quella marcia fatta anche fino all'ONU, che venissero concessi degli autobus per il viaggio. E organizzandosi, come dicevo, anche con le commissioni di comunicazione e dialogo. Quindi questo è un passaggio qualitativo nella storia delle migrazioni, quantomeno centroamericane, che potrebbe generare una reazione rizomatica e anche insegnare magari a chi dal Nord Africa vuol partire a costruire un percorso collettivo. Però vabbè, questo è altro discorso. Quindi intanto c'è questo dato paradigmatico del cambio di fase e della costruzione, il tentativo almeno di costruirsi come corpo collettivo che esige il diritto di entrare negli Stati Uniti d'America e sfondare i confini. Dall'altra c'è questa questione numerica di massa, ovvero che, visto il passaggio antecedente che spiegavo, migliaia e migliaia si troveranno contemporaneamente al confine con il tentativo di trovare delle tattiche di passaggio comune. Questa sarà un po' la sfida anche da capire nei prossimi tempi. La certezza, o meglio, di certo qua non c'è nulla, ma mi verrebbe da dire che i tempi saranno lunghi. Prima di tutto bisognerà capire cosa genererà nella cittadina l'arrivo di altre migliaia di migranti, per quello che raccontavo all'inizio di questa corrispondenza. Dall'altra parte, se si avrà la forza e il coraggio, come carovane, di unirsi e farsi sempre più corpo politico, se il pezzo solidale di Tijuana riuscirà, insieme ai pezzi delle carovane, a rispondere all'odio razzista dei tijuanensi, di quella parte dei tijuanensi, se tutta una serie di dati, insomma, si allineeranno in una certa maniera, si potrà raccontare una storia assolutamente particolare e vincente. La certezza fino adesso è che la caparbietà, la forza, il coraggio, la dignità di chi sta scappando dalla devastazione delle sue vite, generate in primis dal capitalismo neoliberale e che si scontra con le assurdità sia delle logiche del neoliberismo, che l'abbiamo stato raccontato tante volte, vorrebbero che i soldi circolano diciamo liberamente, le persone no, e in questo caso sui muri sempre più alti, alzati dalla diciamo corrente sovranista, neonazionalista, che sicuramente non fa nessun tipo di esodo dalle logiche perverse del capitalismo e di quelle del neoliberismo, se vogliamo, fa una mescola tra diverse ricette e logiche del capitalismo, alzando e fortificando ancora di più i muri, ergendo anche a retorica quella della tutela dei confini e del perimetro della nazione come forma di tutela per la classe media, con il grido di prima lì i messicani, gli statunitensi, gli italiani, tutte queste retoriche. Diciamo che l'assoluta novità di questa carovana è che rompe il dualismo apparente di cui solitamente la stampa mainstream parla, ovvero quello tra la finanziarizzazione, la globalizzazione e i sovranismi, e mostra chiaramente come le due cosiddette opzioni altro non sono che due facce della stessa medaglia, e questa polarizzazione terza della carovana rompe tutte le retoriche, nasce dal fallimento dell'impero e sfonda i muri dello Stato. E vedremo come andrà a finire.